Quella che stai per vedere è una delle bellissime conferenze svoltesi al Cogito Ergo Summit, l'evento organizzato da noi al Teatro Civico di Schio sabato 23 marzo. E su quel palcoscenico tanti amici di Daily Cogito hanno parlato di filosofia, psicologia, cultura, letteratura, attualità, politica, la vita, l'universo e tutto quanto. Ed è stato un evento veramente meraviglioso, di cui nei prossimi giorni potrai vedere tutti quanti i momenti migliori. Al Cogito Ergo Summit abbiamo anche presentato la nostra Cogito Academy, il progetto più importante dei Cogito Studios, la nostra scuola di filosofia pratica, le cui iscrizioni sono aperte da oggi fino al 1 maggio 2024, non un'ora di più. E sul sito cogitoacademy.it puoi trovare il programma, tutte le proposte e lo svolgersi degli eventi, quelli online e quelli on live. La Cogito Academy ci accompagnerà per molto tempo e ci porterà grande, grande ricchezza. Quindi dacci un'occhiata, non te ne pentirai, ma adesso ti lascio alla conferenza del Cogito Ergo Summit, perché insomma ne vale la pena.
L'ospite a cui tocca ora la parola è una vecchia conoscenza di Daily Cogito, un amico fraterno di Rick, con cui ha dato vita a tanti progetti e altrettanti vedranno la luce in futuro. Purtroppo non è riuscito ad essere qui fisicamente con noi, ma ci teneva così tanto da aver prodotto un video con il discorso che avrebbe voluto tenere qui sul palco. Roberto Mercadini, autore e teatrante, ci parla di narrazione, scandalo e libertà di raccontare.
Sono convinto di questo: narrare è scandalizzare. Narrare è scandalizzare e si tratta di una pratica destinata ad accompagnare noi esseri umani fino alla nostra estinzione, e sono altrettanto convinto. Non potrà mai essere vero che ormai si è già detto tutto, e non potrà mai essere vero che ormai non si può più dire niente. A volte sento parlare con apprensione della fine della letteratura, della fine del teatro. Mi sembrano preoccupazioni stravaganti, o meglio, intendiamoci, se stiamo parlando dell'industria del teatro, dell'industria del libro, se stiamo parlando di un fatto anche economico e commerciale, ma allora sì, tutto può essere, può darsi che in un futuro diventerà inverosimilmente complicato tenere in piedi una casa editrice come la intendiamo noi oggi, può darsi che in futuro ci saranno sempre meno persone disposte ad acquistare un abbonamento per una stagione teatrale come la intendiamo oggi. Sia la letteratura che il teatro hanno una forma minima, come dire, originaria, aurorale, che è la narrazione. Sia la letteratura che il teatro nascono da lì, si sviluppano da quella cosa. La narrazione è semplicemente il fatto che qualcuno racconti un fatto e che qualcun altro lo stia ad ascoltare. Ora, questa cosa è eterna, cioè la facciamo da sempre. Da prima delle tribù. La facciamo da sempre e la faremo sempre. Potrà passare di moda, non so, il poema epico, sì, non si scrivono più poemi epici, il dramma borghese, la tragedia greca, il dramma elisabettiano, il romanzo picaresco, ma non finirà mai la narrazione in sé. Cambierà forma. Non finirà mai la narrazione. È come preoccuparsi che finisca la cucina, l'alimentazione. Potrà passare di moda la pizza gourmet, il poké, potrà estinguersi la nouvelle cuisine, potranno chiudere i fast food. Ecco, ma la gente non smetterà mai di mangiare e di prepararsi in qualche modo il cibo, di tagliare dei pezzi di pianto di animali, scartando alcune parti e tenendone altre, no? Di cuocere qualcosa sul fuoco, di condirlo forse, con del sale, con del pepe, con dell'olio. Cambierà forma la cucina, non smetteremo mai di mangiare e di prepararci il cibo. Ugualmente non smetteremo mai di raccontare storie. Perché sia eterno il cibo, perché sia eterna la pratica del cibarsi, del prepararsi il cibo, è fin troppo semplice capirlo. Forse non è altrettanto chiaro perché sia eterna la narrazione, perché la facciamo da sempre, perché sono convinto assolutamente, la faremo per sempre. Il fatto è che le storie fra loro scusate, sapete che io sono uno youtuber molto, molto spontaneo. A volte mi chiamano, io interrompo la registrazione e poi la riprendo. Ma è una chiamata vera, eh? È un po' la mia cifra stilistica, diciamo. Ci risentiamo fra pochissimo. Era uno che mi ha chiamato per sbaglio, infatti ha scritto per scusarsi. Vedete? Comunque, si diceva. Sì, scusate. Le storie fra di loro si toccano, si chiamano, gettano luce l'una sull'altra. E anche la nostra vita è una storia, anche la nostra storia è una storia. E ascoltando storie o leggendo storie ci sentiamo chiamati. C'è una luce che ci fa vedere più chiaramente noi stessi, quello che stiamo vivendo. Siamo toccati. Questa è la potenza della narrazione, ma se non esistesse questo gioco di rimandi, di specchi, ci interesserebbe solo ciò che riguarda noi stessi e la nostra stretta cerchia di parentele, di amici, di affetti. E invece perché ci interessano tutte le storie? Tutte le storie perlomeno sono suscettibili di interessarci, cioè storie accadute in un luogo lontanissimo, in un tempo lontanissimo, oppure mai accadute, perché magari sono fiabe, sono miti. Per questo gioco di rimandi. Tu leggi o ascolti una storia e a un certo punto capisci che quella storia in qualche modo ti riguarda. Ti riguarda in un certo senso, ti guarda. Nel senso che ti guarda. A volte ti senti osservato, leggendo, ascoltando. Dici, ma come fa questo qui a sapere di me? Ma non sa di te. Non sa di te, però sa degli esseri umani. E gli esseri umani diversi possono vivere vicende simili. Vicende che si toccano, che si chiamano, che gettano luce l'una sull'altra. Quelle cose possiedono qualcosa in cui ci riconosciamo e così ci conosciamo. Ci conosciamo nel senso che ascoltando o leggendo una storia capiamo qualcosa di noi stessi che noi stessi volevamo nascondere a noi stessi. In questo senso la narrazione è scandalo. Ti rivela qualcosa di te che tu non volevi vedere. Questo meccanismo ci viene illustrato molte volte in quella forma di narrazione straordinaria che è la letteratura. La letteratura ci parla del raccontare. Per esempio, c'è un passo celeberrimo, il canto quinto dell'inferno di Dante Alighieri. Ci sono Paolo e Francesca, sono cognati, Francesca è già sposata, col fratello di Paolo, Gian Giotto Malatesta, e stanno leggendo un libro. È una storia d'amore, ma un po' li turba perché i personaggi somigliano un po' a loro. C'è Ginevra e Lancillotto, ma anche Ginevra è sposata con Re Artù. E Lancillotto è l'uomo più fidato del Re Artù, come Paolo è l'uomo più fidato del marito di Francesca, suo fratello. E cosa dice Francesca? Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Cioè, vengono turbati. Capiscono che loro sono un po' come i personaggi della storia. Capiscono che anche loro sono innamorati, anche se non dovrebbero essere innamorati, non potrebbero amarsi. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Cioè loro scoprono di essere innamorati leggendo. Vi potrà sembrare una esagerazione. Ma come? Ma tu se sei innamorato lo sai. Lo scopri leggendo un libro? Sì, è un po' sì. Va bene, questo è un fatto estremo, è un caso eclatante. Ma succede così. Le storie scopriamo che ci riguardano e quindi ci guardano. Ne siamo coinvolti. E ci sono storie che ci scandalizzano in questo senso qui, perché ci riconosciamo in esse e così scopriamo qualcosa di noi che noi stessi volevamo tenere nascosti a noi stessi. Potrei fare mille esempi. Pensate a una storia più recente di quelle raccontate da Dante. Pensate a Freud. Pensate quando Freud parla dell'essere umano, parla di tutti noi. Pensate quando Freud dice che il buon padre di famiglia desidera la morte del figlio prediletto. Il buon padre di famiglia desidera la morte del figlio prediletto, così dice Freud. È difficile accettare questa cosa. Non vogliamo vederla, non vogliamo vedere il nostro inconscio. Questa parte che ho appena illustrato, ma citato, ma molte altre parti, altrimenti non sarebbe inconscio. Altrimenti non sarebbe inconscio. Questa è la potenza della letteratura. Per questo esisterà per sempre la narrazione, che è la sua forma più primitiva, minima, più essenziale. Perché noi per sempre vorremmo conoscerci e per sempre faticheremo, perché abbiamo qualcosa di noi che vorremmo tenere nascosta a noi stessi. Buona narrazione! Buono scandalo.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.